Anno nuovo, vita nuova, sfide nuove! Ciao amici carissimi, questa è credo la seconda puntata che registro nel 2018 e non so quando l'ascolterete. Il cambio dell'anno è sempre un po' un casino perché mi dimentico sempre di scrivere 2018 ma scrivo 2017, anche se devo dire ormai ho automatizzato qualsiasi cosa che abbia a che vedere con le date. Il secondo punto è che ci sono le vacanze di mezzo. E le vacanze di mezzo non sono un periodo in cui si ha più tempo, nel mio caso è un periodo in cui si ha meno tempo, perché c'è anche mia moglie a casa, mia moglie vuole insomma usufruire di tutto il mio tempo, anche solo per farsi le coccole, per cui vabbè, è un po' un casino. Sto ricominciando a respirare, nel senso che adesso mia moglie è tornata al lavoro, io torno al lavoro e per cui magari ho più tempo per scrivere, per parlare e per magari per raccontarvi quello che faccio. Qualche tempo fa, qualche giorno fa, non so quando, perché io preparo un sacco di puntate ma non so quando escono, ho parlato di Clinterview, non ho ancora capito se si chiamerà proprio così, il progetto è praticamente terminato, tra l'altro ho implementato abbastanza facilmente Podcleaner stereo, anzi Podcleaner multicanale, cosa che appunto aggiungerò in Podcleaner appena avrò un secondo di tempo, perché essenzialmente fa quello che dicevo, prende un file, lo converte in tutto il numero di componenti, nel numero di tracce, effettua il cleaning di ogni singola traccia e poi li riunisce in un'unica cosa. La parte già funziona, l'unico problema è la gestione della sincronia. Dell'asincronia, nel senso che quando faccio Podcleaner tendenzialmente lo faccio con un thread parallelo. Abbiamo parlato tantissimo tempo fa, quasi un anno fa probabilmente, di multithreading, cioè di operazioni in parallelo. In questo caso, anche in questo caso ho una serie di operazioni da fare in parallelo. La divisione di un singolo file nelle sue componenti si fa già in parallelo, perché in pratica chiamo n volte, dove n è il numero di tracce da esportare, una libreria a livello di command line, cioè di linea di comando, e per cui ognuna di queste cose potrebbe essere fatta a sé stante. Poi una volta che ho fatto questo chiamo n istanze di Podcleaner e poi fare il rejoin. È sempre un po' un problema perché devo, un conto è far fare queste cose, un conto fare queste cose in maniera asincrona e in modo da dare feedback all'utente, nel senso sapere qual è la percentuale di completamento, che è sempre una cosa un pochettino più delicata, ma non è una cosa impossibile. Devo soltanto sbattermi un attimino e aggiungere un po' di fronzoli e di orpelli. Quello che vi voglio dire è che mentre ho dedicato il 2017 all'audio, con l'uscita di Podcleaner, anzi in realtà con lo sviluppo di Podcleaner da zero in Swift, con lo sviluppo poi di FCP Autoduck, con lo sviluppo di altre cose, con lo sviluppo di Poduser che non si sta fermando, solo che è un'applicazione molto più pachidermica, per cui ci vuole un pochettino prima di farlo uscire, e perché ha tantissimi problemi ancora da risolvere, che poi sono problemi secondari, però, perché uno lo può utilizzare per fare il suo podcast senza problemi, però il problema è capire come l'uomo della strada, come chiunque possa sistemarla. Però ripeto, quello andrà avanti pian pianino, prima o poi uscirà. Vorrei che uscisse in maniera un po' più solida e non che avesse dei grossi problemi, dei grossi bug, per cui con calma lo farò. E invece voglio dedicarmi quest'anno anche al video, perché ragazzi, io ho fatto adesso l'audio lo mastico abbastanza bene e voglio dedicarmi invece al video e alle immagini. E la prima cosa su cui voglio lavorare, ed è un progetto molto semplice ma nello stesso tempo anche molto interessante secondo me, nel senso che ha delle cose interessanti da capire, ed è un progetto che ha a che vedere con la gestione della differenza tra un fotogramma e il successivo. Per adesso vi voglio raccontare solo questo, perché è una cosa un po' complicata, devo ancora capire se e cosa farci, però ripeto, la filosofia è questa. Io voglio capire se in un video ci sono delle interruzioni. Esistono programmi che fanno questa cosa da tantissimo tempo, in pratica gli mettete dentro un file e lui va a scovare se ci sono dei tagli. Questa cosa è un po' complicata da realizzare a vari livelli. La cosa che voglio fare è cominciare dal livello semplice, cioè prendere un'immagine, un video girato con camera fissa, cioè con camera che sta su stativo, e poi capire quanto c'è di differenza tra un'inquadratura e l'altra. E voi potete dire, ma cosa ti serve sta cosa qua? Poi vi spiegherò cosa vi serve. Allora, e uno potrebbe dire, la prima cosa che uno deve capire è che ogni singolo fotogramma è diverso dal successivo. Infatti su internet si trovano un sacco di librerie già pronte che hanno a che vedere col confronto tra immagini e sono anche molto, molto interessanti, molto, molto, molto divertenti, cioè nel senso cercare di capire se due immagini, due file sono la stessa immagine oppure no. Questo ha abbastanza senso ma ha dei grossi limiti. Il grosso limite è che ogni singolo fotogramma è diverso dal precedente per due motivi. Uno, perché la vita è in continuo movimento. No, in realtà è che inquadrare la stessa scena dallo stesso punto di vista, con la stessa camera, con la stessa condizione di luce, eccetera, eccetera, comunque produce due immagini differenti. E lo fa in modo molto, molto banale, perché cambiano le condizioni, cambia il numero di fotoni che va a colpire il sensore, c'è il rumore elettronico del sensore stesso, cioè sono tantissime micro variazioni che fanno sì che ogni fotogramma sia diverso dall'altro, a priori, cioè nel senso quando ancora colpiamo il sensore. In più abbiamo la compressione. Quando il file viene salvato da una telecamera, a meno che non venga salvato in RAW direttamente, abbiamo la compressione. Compressione che può essere più o meno intensa, più o meno lieve, ma abbiamo questa fottuta compressione. Che sia la compressione bassa di un ProRes 422 o 4444, delle telecamere più potenti, che magari lavorano anche a 10 bit, che sia l'H264 di un telefono cellulare o H265 se avete un iPhone di quelli più nuovi, comunque ogni fotogramma è diverso dal precedente. Se lo guardiamo a occhio nudo, però, noi vedremo di sì, sono praticamente uguali. È quel praticamente uguali che contraddistingue la differenza tra un essere umano e un computer. Il computer non vede le cose praticamente uguali, o sono uguali o sono diverse, appunto. Per cui il grosso nocciolo della questione è insegnare al computer che due cose sono simili. Questa non è una cosa iper banale. Non è una cosa complicata, perché la cosa interessante è che noi possiamo dare una percentuale di differenza, spiegare al computer che due cose sono più diverse di altre. È anche facile, nel senso, mettiamo caso che noi abbiamo due valori, abbiamo 100 kg e 101 kg e 200 kg. È ovvio che la differenza tra 100 kg e 101 kg è molto meno della differenza tra 100 kg e 200 kg. Il problema è capire come spiegare al computer che si sta misurando qualcosa. Dato che l'immagine è composta da tantissimi pixel, dobbiamo andare a misurare la differenza di ogni singolo pixel. Allora, vediamo di partire dalle cose semplici. Se vogliamo capire come differiscono due immagini, dobbiamo prima di tutto ipotizzare che abbiano la stessa risoluzione, e in questo caso sì, perché dato che si parla di un video, ogni fotogramma ha la stessa risoluzione del fotogramma precedente, abbastanza per definizione. Se non è per definizione, lo facciamo per design, ok? Allora, la differenza tra un fotogramma e l'altro è una differenza tra immagini, e a questo punto, posto che le immagini sono le stesse, dobbiamo vedere quanto o come differisce ogni singolo pixel dallo stesso pixel nella stessa posizione, nelle stesse coordinate nell'immagine precedente. Le cose vanno ancora più semplificate, naturalmente. La rappresentazione interna dei pixel di un'immagine su un computer è fatta attraverso lo spazio colore RGB. Significa che ogni pixel ha un colore definito dalla somma di tre componenti cromatiche, rosso, verde e blu, RGB, dove G sta per green e B sta per blu, R sta per red. In pratica, ognuno di questi valori, nella versione più semplificata, in cui lavoriamo a 8 bit, può assumere un valore da 0 a 255, cioè 256 valori possibili, pari a 2 elevato all'ottava, per cui ogni singola componente viene identificata, viene normalizzata, viene definita attraverso questi 8 bit, questi valori. È un po' come se avessimo tre immagini in bianco e nero a scala di grigio, ognuna delle quali si occupa di una componente cromatica, il rosso, il verde e il blu. Poi, se dovessimo parlare di come funzionano le cose nel mondo reale, cioè fisicamente, sapremmo che il canale del verde è quello più definito, il canale del rosso è metastrale, il canale del blu è quello che ha più problemi di rumore, per vari motivi, ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi. Praticamente immaginiamo che stiamo lavorando con delle immagini reali e vogliamo sapere come differiscono i valori di pixel tra un'immagine e la precedente. Intanto ho visto un tizio che in moto ha fatto una manovra un po' poco ortodossa. Allora, per farlo possiamo fare in diversi modi. La versione che ci viene in mente più semplice è quella di prendere il pixel, facciamo finta di lavorare su un pixel solo, prendere questo pixel, suddividerlo nelle sue componenti cromatiche e fare la differenza dei canali rosso, del canale verde e del canale blu. Differenza ovviamente in termini assoluti, perché nel caso in cui la seconda immagine abbia un valore di rosso inferiore non potremo avere un valore negativo. Questo sempre va visto in termini assoluti, per cui abbiamo questa differenza in termini di distanza. Questa cosa qua, se noi semplicemente sommassimo queste tre componenti, faremmo sì che, insomma, la distanza tra un pixel e l'altro, sarebbe un po' più complicata, un po' più diversa rispetto alla distanza tra due vettori, tra due punti nello spazio tridimensionale. Ora, perché parli di spazio tridimensionale se stai parlando di colori? Ma in realtà stiamo parlando di tre valori che sono teoricamente indipendenti tra loro, R, G e B, e se noi potessimo, ed anzi dovessimo rappresentare questi tre valori, avremmo essenzialmente vettori su tre assi, X, Y e Z, però invece di essere X, Y e Z abbiamo R, G e B, e ognuno di questi ha un certo valore. Per determinare la distanza tra due pixel, però, non si può fare la somma delle distanze delle singole componenti, perché è un po' come se noi ci mettessimo in un quadrato, una persona sta nell'angolo in alto a sinistra di questo quadrato e un'altra persona sta nell'angolo in basso a destra, e questo quadrato ha un lato di 10 per 10 metri. La distanza tra noi e quest'altra persona non è 10 più 10, 20, ma è 10 per radice di 2, che è circa 1,41. Significa che la distanza tra le due persone è circa 14 metri, non 20. La stessa cosa diventa ancora più rilevante, ancora più importante se lavoriamo nello spazio tridimensionale. Nello spazio tridimensionale queste cose sono ancora più marcate. Insomma, come si risolve questa cosa dal punto di vista matematico? Dal punto di vista matematico più semplice, non si deve fare altro che fare la radice quadrata di quello che segue, ovvero sia la distanza tra il rosso al quadrato sommata alla distanza tra, tra i due verdi al quadrato sommata alla distanza tra i due blu al quadrato. In questo modo abbiamo la distanza corretta tra due valori. Una volta fatta questa, diciamo che sappiamo quanto distano dal punto di vista cromatico due pixel. Scusate, ma una testa di grandissimo cazzo ha deciso che voleva superarmi in curva prima di una rotonda. Tra l'altro una macchina firmata da una startup di merda, per cui sicuramente sarà una persona del cazzo. Va bene, scusate, credo di leggera incazzatura nella vita. Sapendo come si fa la differenza, la distanza tra i valori tra due pixel, possiamo calcolare la stessa cosa tra i 2 milioni di pixel tra di un'immagine e la successiva. Parlo di 2 milioni nel caso in cui lavorassimo con immagini in Full HD. 1920x1080 fa all'incirca 2 megapixel, cioè 2 milioni di pixel. E fare la differenza totale, in questo caso credo che si possa benissimo fare la somma. In questo modo avremo una sorta di distanza totale tra un'immagine e la successiva, o l'immagine alla precedente. Se noi ci mettiamo a tavolino e cerchiamo di capire questa roba qui, cominciamo a pensare che a livello prestazionale le cose potrebbero essere un pochettino complesse, perché semplicemente calcolare per 2 milioni di volte la differenza di questi pixel, cioè fare una radice quadrata, che non è una cosa facile, della somma di tre elementi a potenza al quadrato, non è, insomma, diciamo che un pochettino comincia a diventare un po' faticoso. Questo, tra l'altro, ci dà una soglia di differenza in termini assoluti. Dovremmo anche trovare una sorta di modello base, di valore base, su cui noi possiamo imperniare la cosa. Risolviamo prima il secondo problema. Il secondo problema, secondo me, si fa trovando il valore, e qui dobbiamo effettuare ovviamente una conversione da numeri interi, che sono i valori di RGB, in numeri razionali, in virgola mobile, tra due immagini che sono del tutto differenti tra loro, dove per del tutto differenti tra loro sta a indicare molto banalmente un'immagine completamente nera e un'immagine completamente bianca. Ah, interessante. Se noi sappiamo la differenza tra un pixel nero e un pixel bianco, che in questo modo sarà 256 al quadrato, anzi 255 al quadrato, moltiplicato tre volte sotto radice quadrata, il che significa essenzialmente 255 per radice di 3, tanto per andare a semplificare, radice quadrata di 3, sappiamo che la differenza massima tra due immagini, tra due pixel, completamente nero e completamente bianco, è questa. A questo punto la differenza parziale sta ad indicare la differenza di distanza effettiva di un pixel rispetto a questo valore. In pratica, se noi abbiamo un pixel che differisce invece di un pixel che differisce di una distanza di 10, se noi dividiamo 10 diviso 255 abbiamo il valore in percentuale della distanza rispetto all'assoluto. In questo caso abbiamo già un valore di riferimento, una sorta di valore percentuale che va da 0 a 100%, cioè da 0 a 1, su cui noi possiamo impostare una sorta di soglia di sbarramento. Puoi capire cos'è la soglia di sbarramento per capire se due immagini differiscono effettivamente oppure no, credo che lo capiremo essenzialmente facendo un sacco di prove empiriche, provando tantissimi filmati. Allo stesso modo trovare la differenza pixel è un conto, ma trovare la differenza tra 2 milioni di pixel, ma è semplice, è semplice. Facciamo la somma di tutte le differenze e poi dividiamo per 2 milioni, cioè dividiamo per il numero di pixel. Ancora una volta, sempre in termini percentuali, avremo comunque sempre una differenza che va da 0 a 100%, cioè da 0 a 1 in termini di numeri reali. Possiamo sempre comunque a questo punto fare questa cosa, capire la percentuale di differenza tra due immagini qualsiasi, di qualsiasi risoluzione, che poi noi impostiamo essere 1920x1080, è un conto. Il grosso problema, come vi dicevo, dal punto di vista delle prestazioni, se noi abbiamo un filmato a 30 fotogrammi al secondo, dobbiamo calcolare tutte queste cose, la differenza tra due pixel, moltiplicato 2 milioni di volte per 30 volte per ogni secondo di filmato, e mettiamo caso che abbiamo un filmato di un'ora e quello che voglio fare io prevede filmati di durata di questo tipo, comincia a diventare complicato. L'unica cosa che mi viene in mente per sintetizzare è quella di prendere le immagini, l'attuale e il fotogramma precedente, e decidere di fare questa differenza con una riduzione di risoluzione. Prendere l'immagine originale e ridurla del 90% in risoluzione, in definizione, tipo 1920x1080, creiamo un'immagine 192x108, e già qui le cose cominciano a diventare interessanti, perché così, riducendo al 10% risoluzione X e risoluzione Y, abbiamo una riduzione di 100 volte, cioè riduciamo di 100 volte il numero di calcoli che dobbiamo fare. Uno potrebbe dire, sì, però così non sei abbastanza preciso. È vero che non sono abbastanza preciso, però in questo modo vado comunque ad ammorbidire errori di calcolo, errori di arrotondamento, errori anche di codec. Ma soprattutto, se stiamo sotto una certa soglia, che ne so, vogliamo sapere quando queste immagini differiscono di più del X%, a noi fondamentalmente questo piccolo errore di arrotondamento, perché noi andiamo a ridurre la dimensione dell'immagine, insomma, diciamo che ce ne possiamo anche sbattere un pochettino, perché a noi interessano dei cambiamenti sostanziali dell'immagine, un taglio netto, mentre dei piccoli cambiamenti non sono fondamentali. Noi possiamo far rientrare i cambiamenti dell'immagine da fotogramma a fotogramma successivo nell'ordine di grandezza dei, insomma, la camera è sempre nello stesso punto, c'è sempre la stessa impostazione. L'unico cambiamento tra un fotogramma successivo è dato dal fatto che c'è del rumore video più o meno intenso. E beh, cavoli, a questo punto le cose diventano molto più sensate, molto più gestibili, e inseriamo questo errore di arrotondamento nei vari errori di rumore video, e questa cosa, diciamo, che può migliorare tantissimo la performance. Diciamo che questo è l'algoritmo che ho in testa. Le uniche due incognite sono estrarre un fotogramma da un video, ma questo è abbastanza facile dal punto di vista del sistema. Esiste anche su Mac, su iOS, su Mac c'è essenzialmente una singola chiamata che dice: restituiscimi un'immagine già pronta, già codificata, relativa al tempo X. E a questo punto l'importante è capire che cosa significa tempo X, cioè significa capire quanti fotogrammi al secondo ha un certo video, e sulla base dei fotogrammi al secondo interrogarsi su tutte le immagini, prendendo ovviamente gli intervalli di tempo relativi al numero di fotogrammi al secondo. Se le immagini sono 25 è facile, perché un secondo diviso 25 fa 0,04. Se le immagini sono 30, diventa un pochettino più complicato, però vabbè, ci si può stare. Se le immagini sono 29,97, come la maggior parte dei casi in cui si prende un filmato da una telecamera più o meno professionale, e abbiamo parlato del 29,97 tanto tempo fa, allora avremo alcuni errori di arrotondamento in più, però diciamo che faremo un po' di test via via. Allora, la puntata prosegue, ma in realtà è passato circa un giorno. E non solo è passato un giorno, ma è passato un giorno in cui ieri sera avevo un po' di tempo libero e mi sono dedicato, ho scritto parte del kernel di questa applicazione. Come vi ho spiegato, la cosa è abbastanza semplice. Devo essere sincero, per la differenza tra due immagini ho fatto ricorso a un codice che ho trovato su Stack Overflow, che fa uso della riduzione dei vettori, insomma, un sacco di cose fatte abbastanza bene, devo dire la verità, molto ottimizzato. Questo però, ho fatto delle prove con dei filmati e i tempi di esecuzione sono molto elevati, al punto tale per cui ho fatto una riduzione dell'immagine non tanto a 192x108, ma riducendo ancora questo di 4 volte, per cui sono a 48x27. Ragazzi, E in questo caso con un MacBook Air del 2013, se non sbaglio, in elaborazione monoprocessore, monothread, sono a circa un terzo della durata del filmato. Significa, come la velocità di esecuzione, significa che un filmato di un minuto impiega circa 3 minuti per fare i calcoli di tutte le differenze. Uno potrebbe dire, vabbè, tempo macchina, che se ne frega. Sì e no, nel senso, perché io vorrei qualcosa che funzionasse su dei file molto grandi, del tipo un'ora di filmato. Poi vi spiegherò perché vi serve così, così tanto. E a questo punto, vabbè, uno potrebbe dire, lo lancio la mattina, è pronto per il pomeriggio, oppure lo lancio la sera, è pronto per la mattina. Però vorrei una cosa un pochettino più ottimizzata, e di conseguenza devo iniziare a pensare a due tipi di applicazioni. Uno, l'applicazione dell'elaborazione in parallelo, cioè facendo uso di diversi core, e due, andare a fare un'analisi ancora meno dettagliata, meno raffinata, più approssimativa dei pixel da esaminare. E partirei prima di tutto con l'elaborazione in parallelo, perché è quella più delicata. L'elaborazione in parallelo essenzialmente è molto semplice. In pratica, dato che io ho n immagini che devo confrontare tra loro, che poi in realtà è un'immagine viene sempre confrontata con quella precedente, la cosa più semplice che devo fare è lanciare un thread diverso per ogni confronto. Questo necessita di un piccolo approfondimento, perché se io lancio tutto in monothread, cioè nel senso in modo che l'esecuzione avvenga di seguito, ho questo tipo di soluzione. Io la prima cosa che faccio, prima ancora di entrare nel ciclo delle immagini, è leggere la prima immagine, cioè il fotogramma zero. Poi entro nel ciclo e leggo, aumento di una quantità di tempo T, che è la differenza tra un fotogramma e il successivo, e leggo questo fotogramma. E a questo punto faccio la differenza tra questi due fotogrammi. Calcolo e me la immagazzino. A questo punto faccio lo switch, praticamente dico che la variabile che conteneva il primo fotogramma contiene il secondo, continua ad aumentare la cosa. Il ciclo va avanti, ogni elaborazione ha dentro di sé parte dell'elaborazione precedente, per cui l'unica cosa che devo andare a contare è essenzialmente la differenza tra un'immagine e l'altra. Come si può facilmente intuire, anzi come è ovvio, a ogni ciclo di controllo la differenza tra due fotogrammi, noi dobbiamo essenzialmente prendere una volta sola un fotogramma da un filmato e una volta solo ridimensionarlo, perché l'immagine già ridimensionata ce l'abbiamo già dalla volta precedente. Questa cosa ovviamente funziona perché abbiamo, tra virgolette, la volta precedente, significa il fotogramma precedente. Se noi però vogliamo fare le cose in parallelo, la cosa diventa un pochettino più complicata, perché noi possiamo elaborare 2, 4, 8 controlli contemporaneamente. E di conseguenza magari possiamo far sì di aver bisogno di controllare qualcosa prima di avere il, tra virgolette, fotogramma precedente. Come è possibile? Come posso fare? Si può fare? In questi casi dobbiamo costruirci una sorta di catch e di fetching, nel senso che noi dobbiamo far sì che istante per istante, se noi vogliamo controllare due fotogrammi, dobbiamo andare a chiedere a un signore, che poi vedremo come fare, il fotogramma 1 e il fotogramma 2, cioè il fotogramma A e il fotogramma B che voglio controllare. E questo signore, questa sottoprocedura, deve andare a vedere se ha già effettuato la richiesta, ha già effettuato il load, se già ha effettuato la richiesta di un singolo fotogramma. Se ce l'ha già, glielo passa. O sì, l'ho già fatto prima, tieni. Se non ce l'ha già, lo fa. In questo modo dobbiamo avere una sorta di piccolo cuscinetto di oggetti che noi possiamo, a cui noi possiamo rivolgerci. Come si fa a fare questa cosa qui? La parte più semplice è essenzialmente proprio questa: tenerci traccia in una lista dei fotogrammi che abbiamo, delle immagini già ridimensionate, già fatte, dei fotogrammi che abbiamo e del loro identificativo. L'identificativo è essenzialmente il nome del file, che però potrebbe anche essere sottinteso se elaboriamo un file alla volta, e il tempo a cui vogliamo accedere. Abbiamo queste due cose già in memoria, allora praticamente lo restituiamo, altrimenti lo carichiamo, il nostro processo aspetterà un pochettino di più, carichiamo questo fotogramma, ce lo immagazziniamo e poi dopo, una volta che l'abbiamo immagazzinato, restituiamo il fotogramma alla bisogna. Questa cosa funziona piuttosto bene sull'audio, anche perché l'audio è costituito da tantissimi fotogrammi, da tantissimi valori, 44.000, 48.000 al secondo, per ognuno di questi valori è veramente piccolo, è 2 byte, 4 byte, è poca roba. Un video invece può essere costituito da pochi fotogrammi al secondo, 25, 30, 50, 60, ma ogni fotogramma occupa, non compresso, 6 megabyte. E grandissimi cazzi, avete capito perché il video consuma molto di più dell'audio? Di conseguenza, tenersi in memoria tutte queste cose è un po' problematico. Dobbiamo far sì che a un certo punto le immagini vengano scartate, perché avremo comunque problemi di memoria e soprattutto non vogliamo tenerci in memoria troppa roba. Questo ha ancora più senso su un telefono cellulare, ma soprattutto anche su un computer, nel senso, un filmato potrebbe occupare un gigabyte, ma decompresso potrebbe occuparne 100. E ovviamente 100 gigabyte in memoria RAM non ci stanno, il sistema operativo fa lo swapping, salva su disco, però anche lì la memoria su disco a un certo punto finisce. L'idea è quella di far sì che questo cuscinetto di immagini che abbiamo in memoria non sia infinito, ma a un certo punto finisca. E come facciamo? Dato che elaboriamo diversi processi in parallelo, molto semplicemente è molto probabile che la durata della computazione, dell'elaborazione tra n fotogrammi, sia abbastanza simile tra fotogramma e fotogramma. In parole povere significa che anche se abbiamo 8 processi in parallelo, questi 8 processi non è che si riferiranno uno al primo fotogramma e uno all'ultimo fotogramma del filmato, saranno tutti un pochettino lì. Prima cosa. Seconda cosa, ogni fotogramma ceccato solo 2 volte, cioè una volta quando è il primo, una volta quando è il secondo, cioè una volta confrontato col fotogramma che precede, una volta confrontato col fotogramma che segue. E anche questa è una cosa da sapere, cioè una volta che l'abbiamo letto 2 volte, che se ne frega, possiamo dimenticarcene. Per cui noi dobbiamo costruirci questa sorta di cache, di fetching, in modo che sia limitata e che a un certo punto, dopo poco, o dopo 2 volte che è stata interrogata, o dopo un po' di tempo, le immagini vengano cancellate. Cioè vengono, chi se ne frega, vengono eliminate dalla memoria. A questo punto, se noi dobbiamo fare una sorta di cache di fetching che sia limitata nello spazio, che ad esempio possa contenere 20 immagini, per farvi capire, dobbiamo sfruttare una struttura dati molto semplice che si chiama array circolare. Gli array circolari ovviamente non esistono, è soltanto una sorta di astrazione. L'array circolare nel nostro caso è composto da 20 caselline. Ogni casellina deve contenere due valori, due dati. Il primo dato è l'identificatore univoco, il secondo dato è l'immagine stessa. In questo caso l'identificatore univoco è essenzialmente un metadato, perché dà una sorta di descrizione, fornisce delle informazioni sull'immagine. L'immagine è il dato che noi serve ed è l'oggetto che noi vogliamo tenere in cache. L'identificatore, nel nostro caso in particolare, è l'istante di tempo in cui questa immagine è presente nel video. Infine, l'array circolare ha quello che viene chiamato pointer, che indica la prossima casella che possiamo usare. Il pointer, quando è inizializzato, l'array è uguale a 0, significa che la prossima casella che dobbiamo utilizzare è la casella 0, cioè la prima casella. Ragazzi, utilizzo la numerazione informatica che parte dallo 0, come il C, C++, Swift e qualsiasi altra cosa che non sia il basic, probabilmente. Allora, cominciamo. Dall'alto arriva la richiesta, dammi l'immagine del timecode, l'array è vuoto, allora carichiamo questa immagine e mettiamo nel primo elemento di questa lista l'immagine e poi come identificatore il tempo t e poi aumentiamo di 1 il puntatore, per cui il puntatore è 1, significa che la prossima casella che dobbiamo riempire è la seconda casella. Fatto questa operazione restituiamo comunque il contenuto dell'array. La seconda volta che ci viene fatta una richiesta, dammi l'immagine T2 non è nel nostro array, rifacciamo la stessa cosa e aumentiamo ancora di una volta il puntatore. Se ci arriva una richiesta, dammi l'immagine T, noi scorriamo tutto l'array, tanto è breve, sono 20 valori, cercando l'identificatore. Cioè quando l'identificatore è uguale all'identificatore che stiamo cercando, cioè T uguale T, allora che bello, ti restituisco questa immagine senza andare a fare il fetching. E andiamo avanti così, aggiungendo una casella nel nostro array man mano che andiamo avanti. Quando P uguale a 20, dato che il nostro array ha 20 caselle, 20 significherebbe la 21esima casella, allora 20 viene resettato. Per cui significa che la prossima casella che viene riempita è la prima dell'array. E così andando circolarmente. Questa cosa nel nostro caso secondo me è funzionale anche perché poi ogni immagine viene richiesta solo 2 volte. Poi il dimensionamento dell'array viene anche con l'esperienza, con un po' di prove pratiche. In pratica se poi a un certo punto noi andiamo a liberare dalla memoria un'immagine e poi malauguratamente ci viene richiesta la stessa cosa e fa niente, ricominciamo dall'inizio. Cioè ricominciamola, rifacciamo un'altra volta. Perderemo un po' di tempo di elaborazione, però avremo guadagnato in spazio. In questo caso difficilmente, se abbiamo 20 immagini, faremo sempre la stessa richiesta. Possiamo aumentarla a 50, chi se ne frega, non è importante. L'importante è sapere che c'è un array circolare che dopo un po' cancella le immagini più vecchie, cioè le ultime che sono state scritte. Notare le ultime che sono state scritte, non le ultime che sono state lette, perché questa cosa va in ordine di scrittura. Se dovessimo farlo in ordine di lettura sarebbe un po' più complicato e non ci conviene, non ha nessun senso in questa applicazione. L'ultimo punto di cui vorrei parlarvi è quello del multitrading controllato. L'idea di fare questa infrastruttura dell'array circolare aiuta tantissimo nel caso di fare delle esecuzioni in parallelo, però bisogna anche capire quante, perché fino adesso io ho sempre lavorato in parallelo, però con un numero relativamente ristretto di casi. Nel caso di PodCleaner, per esempio, l'elaborazione parallela arriva essenzialmente perché calcolo in parallelo 4, 5, 10, 20 file, però essenzialmente un numero relativamente ristretto. Altro problema invece è quello dell'esecuzione del confronto fra fotogrammi, perché è un filmato di soli 40 secondi in formato PAL, cioè 25 fotogrammi al secondo, è composto da 1000 fotogrammi, cioè significa fare 999, fa fare un migliaio di confronti, e aprire un migliaio di thread separati è molto complesso. Ho già affrontato questo problema in PodSync, che è PodCleaner Pro, ovvero sia quella parte di elaborazione che va a cercare il momento di massima distribuzione delle coperture intrecciando diversi file. La famosa ricerca euristica, che tra l'altro corrisponde con, se non sbaglio, le puntate 6 e 7 di questo podcast, che sono state le prime puntate che ho realizzato in automobile, per cui se avete voglia di riascoltarvele, secondo me sono molto interessanti e magari capite quanto io sono cambiato. Perché se io posso cambiare, e anche voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Avete presente? Vabbè, in quel caso lì le ricerche euristiche sono nell'ordine di milioni di ricerche, e di conseguenza non è che possiamo fare aprire milioni di thread contemporaneamente. Questa cosa va un po' alle cozze. La mia filosofia è quella di, in PodCleaner Pro, di chiedere quanti thread si possono aprire contemporaneamente, che è poi tra l'altro una cosa molto comune nei programmi di elaborazione professionale. L'idea è quella di dire: oh, senti, tu c'hai una macchina che fa X, quanti processori posso usare contemporaneamente? Magari c'hai 8 processori, ma ne vuoi dedicare soltanto 5, perché gli altri 3 te li vuoi tenere per i cazzi tuoi, per altre elaborazioni, per altre cose. Effettivamente, se fai un'elaborazione in background che dura decine di minuti o ore, non vuoi tenere per ora la macchina completamente a tappo, ma magari vuoi tenerla un pochettino scarica per fare anche altro. Allora, in questo caso la cosa è un po' più complicata, perché non solo dobbiamo far partire delle elaborazioni in parallelo, ma bisogna anche tener conto di quante sono partite, in modo tale che l'elaborazione non superi questa soglia. E in questo caso io ho trovato un sistema piuttosto semplice, posto che io posso far partire l'elaborazione un po' come quando cavolo mi pare, tra due fotogrammi, e posto che comunque abbiamo già visto che se andiamo in ordine sappiamo che l'array circolare ci funziona. La mia filosofia è: ogni volta che si fa partire un thread di confronto, si incrementa un contatore, che è il numero di thread concorrenti attivi. Fatto partire il primo, si va avanti così finché non si raggiunge la soglia del numero di thread massimi contemporaneamente. In quel caso l'esecuzione essenzialmente si ferma. Come si ferma? Eh sì, si ferma. Perché al termine di ogni thread facciamo un callback, un completion handler, che è praticamente una chiamata a qualcosa che sta a indicare che abbiamo finito. In questo completion handler restituiamo il valore di differenza in termini di percentuale tra fotogramma e fotogramma successivo, indicando anche i due fotogrammi da cui si parte, in modo da poter riempire una lista, un array. E quando si arriva a questo completion handler, si diminuisce di 1 l'unità di CPU bloccate, di thread execution unit bloccate, e si lancia l'esecuzione successiva. Diciamo che è un punto di ritrovo che consente di riempire continuamente la nostra pipeline di cose pronte. Finché non si arriva al termine, abbiamo elaborato tutte le cose, a questo punto non dobbiamo fare altro che passare il controllo al completion handler totale della nostra procedura di elaborazione. Dobbiamo ricordarci fondamentalmente che, dato che lavoriamo su un singolo array, gli array non sono protetti, per cui bisogna bloccare l'accesso all'array quando vi si ritorna, in modo tale che dobbiamo dire la posizione T, che corrisponde al distante di tempo T, il confronto tra due fotogrammi successivi, il valore di differenza è questo. Questo si può fare in due modi: o pre-compilando un array dove ogni record identifica un fotogramma o una coppia di fotogrammi, cioè, oppure chi se ne frega, nel senso lo possiamo aggiungere a posteriori e poi eventualmente effettuare l'ordinamento di questo array alla fine. Non credo che ci siano grossi problemi. Oppure possiamo fare l'ordinamento al momento stesso dell'inserimento, chi se ne frega. Cioè non è una di quelle cose che ci blocca tantissimo. Anche perché se lavoriamo con 8 thread contemporaneamente, abbiamo che l'accesso all'array è piuttosto veloce, e non ce n'è tante di accessi contemporaneamente, per cui è una cosa che si può gestire in maniera piuttosto tranquilla. Ultima analisi che vorrei portare alla vostra attenzione è che appunto fino adesso abbiamo lavorato con immagini che sono immagini che riducono la loro dimensione. Partendo da 2 milioni di pixel, abbiamo ridotto al 10% per ogni coordinata x e y, abbiamo 192 per 108 che corrisponde circa 20.000, cioè da 2 milioni a 20.000 mi ha ridotto di un centesimo. Se riduciamo ancora di un quarto da una parte e dall'altra, arriviamo ad avere circa 1.600 controlli, cioè da 20.000 a 1.600, il che è abbastanza compatibile. Noi però potremmo fare anche un controllo differente, invece di ridurre del tutto le dimensioni, potremmo semplicemente andare a checkare, a fare il controllo non su tutti i pixel, ma su una certa percentuale di pixel. Diversi algoritmi di tracking fanno così, per esempio Mocha, poi si può indicare il numero la percentuale di pixel che possono essere controllati. In questo caso direi che non ci conviene comunque lavorare su immagini ridimensionate. In questo modo possiamo andare a bilanciare, ad ammortizzare certi errori di arrotondamento dovuti al fatto che magari la camera si sposta di pochissimo, per cui magari lo spostamento a video sarebbe di un pixel, solo che se dividiamo un pixel per 40, perché appunto dividiamo per 40 le dimensioni, 1920 diviso 40 fa 48 se non sbaglio, allora fondamentalmente è come se lo spostamento fosse avvenuto di un quarantesimo di pixel, il che significa che viene ben ammortizzato da questo nostro ridimensionamento, per cui le micro vibrazioni non vengono contemplate, non vengono conteggiate dal punto di vista della differenza, oppure sì, vengono conteggiate, ma la percentuale è meno importante rispetto ad altre percentuali, come per esempio i tagli netti o dei cambiamenti più drastici tra un fotogramma e quello successivo. Bene, direi che per questa puntata, che è diventata molto più lunga di quanto pensassi, direi che è tutto. E vabbè, direi che fondamentalmente vi do l'appuntamento la prossima volta. Però prima un paio di annunci dai nostri sponsor. Cioè, i nostri sponsor siamo noi stessi. Significa che se questa cosa vi piace, condividete. È molto semplice. Condividete l'episodio, dite che Tecnopills vi piace o ancora meglio, condividete con me le vostre opinioni. Se una cosa vi piace, se una cosa non vi piace, se siete più interessati a qualcosa, se siete meno interessati a qualcos'altro, se avete delle critiche, che anche feroci da fare, sono qui a vostra disposizione. Se poi pensate che sia una bellissima persona, non ci crede nessuno, ma ogni tanto qualcuno mi fa qualche complimento, allora semplicemente potete contribuire alla causa andando su runtimeradio.it/anch'io e partecipare alla nostra campagna di crowdfunding. Se proprio invece volete dare dei soldi al sottoscritto senza spenderne voi, nelle note dell'episodio ci dovrebbe essere un link ad Amazon, per cui se cliccate lì sopra e andate sulla home page di Amazon, e poi tutto quello che comprate fondamentalmente a voi non costa niente in più e a me viene dato tipo lo 0,1% di quello che voi spendete, una sorta di 5 per 1000, avete presente quelle cose in cui nessuno guadagna niente ma sono tutti contenti? Beh, fate così. Se comprate uno yacht sono molto contento, se comprate una scheda, una USB card da 2 GB sono un po' meno contento, ma sono contento per voi perché vuol dire che mi avete ascoltato e siete contenti. Da Alex Racuglia per Tecnopills su Runtime Radio è tutto, ci sentiamo la prossima volta, ciao, un bacio. Tecnopills. This episode has been produced with...